again. Look back to the original document. All shocking them, lights out, drop them in. Selections of very buried and proper things. I'm married to rap like J-Lo, the scandal. Light up the room like J-Lo's birthday candle. That bright, let's see them all into the chair. Asked out a teacher on the stage, walk and stare. Parallax view, see the future in my sleep. Battle rap me until you fell and start to look through. Smash it, smash it, and find your feet. Crash holes in your dome, snatch your soul in the street. Mad Max is a pro, so dope, it's fantastic.
Allora, pronto? Ci senti? Ci sei?
Sì.
Oh, perfetto. Allora, ti introduco. Siamo al telefono con Michela del MAMI. Il MAMI è l'acronimo vuol dire Movimento Allattamento Materno Italiano e fa parte di una rete internazionale che si occupa proprio di questo aspetto della maternità che, come dicevo all'inizio, comunque implica una serie di considerazioni sulla gestione anche da parte delle grandi industrie farmaceutiche, ma lo vedremo meglio con te. Intanto ti chiedo di dire a chi ci ascolta di che cosa si occupa questo movimento di cui fai parte.
Allora, io mi chiamo Michela Cericco, appartengo e rappresento un'associazione di volontariato che opera ai Castelli Romani e si chiama La Goccia Magica, che è un'organizzazione di volontariato partitica confessionale perché ha come obiettivo promuovere, sostenere e proteggere l'allattamento. La mia organizzazione fa parte del movimento Allattamento Materno Italiano, che appunto è una rete di internazionale e nazionale di organizzazioni con degli scopi comuni. Diciamo che il nostro intento attraverso il movimento è di non rimanere isolate come realtà, perché siamo tutte, diciamo, la maggior parte delle volontarie che afferiscono, o le associazioni o gruppi formali che afferiscono al MAMI, sono essenzialmente mamme che a loro volta hanno ricevuto, hanno potuto apprezzare che cosa si intende per un sostegno competente dell'allattamento attraverso la propria personale esperienza d'allattamento e vogliono in qualche modo restituire quello che hanno ricevuto. Perché? Si fa presto a immaginare di aver ricevuto tutte le cure e le attenzioni durante il parto o nell'immediato postparto, ma non abbiamo sufficiente esperienza per identificarle se sono pratiche appropriate oppure poco competenti rispetto a quello che serve realmente alla mamma e al bambino per avviare il proprio personale progetto d'allattamento.
Ti interrompo un attimo perché, scusami, sì. Io purtroppo ho avuto un problema tecnico, spero di non essermi distratta troppo. A me interessava anche, perché ho dato un'occhiata, dire quali sono i numeri. Per esempio, l'ultima statistica rispetto all'allattamento ovviamente naturale. Io ho dato un'occhiata alle statistiche, l'ultima che ho trovato è quella del 2020, che dà, diciamo, per l'Italia dei numeri abbastanza confortanti, ovvero che le donne che partoriscono per l'85 o forse di più per cento iniziano ad allattare al seno. Però dopo questa percentuale purtroppo si abbassa, nonostante ci siano delle raccomandazioni internazionali dell'UNICEF e dell'OMS che appunto dicono di continuare per almeno 6 mesi con l'allattamento esclusivo. È giusto quello che ho detto o sono dati imprecisi?
Allora, io immagino che la fonte sia l'Istat.
Esatto, sì.
Perfetto. Allora, ecco, su questo c'è anche fra di noi gruppi appunto che collaboriamo un po' di bisogna capirci. L'85% è un dato un po' confuso perché l'Istat non specifica che cosa intende per allattamento, mentre a livello internazionale e anche nazionale si fa una distinzione fra allattamento esclusivo, allattamento prevalentemente materno, allattamento prevalentemente con formula o allattamento con sostituti totalmente. E questa definizione inquadra il problema in maniera diversa. Ad oggi l'Istituto Superiore di Sanità, nelle ultime ricognizioni fatte attraverso la raccolta dati che avviene attraverso il Ministero, e l'ultima ricognizione nazionale che noi abbiamo fatto è del 2014, possiamo dire che è molto difficile che una mamma esca dall'ospedale con un allattamento esclusivo avviato. Ok, per esclusivo si intende solo latte materno, che è quello il principale obiettivo di salute pubblica che ci si è dati a livello nazionale e internazionale, secondo quelli che sono stati i criteri che in qualche modo hanno raccomandato l'OMS e UNICEF sulla base di quelle che sono state delle ricognizioni, che vedono che solo il 46% della popolazione mondiale allatta, e i paesi industrializzati, i cosiddetti paesi del primo mondo, sono quelli che addirittura non riescono nemmeno a rilevare il dato rispetto ai tassi di allattamento, perché purtroppo l'allattamento, secondo quelle che sono poi anche le indagini conoscitive dell'Istituto Superiore di Sanità, descrive quello che hai appena finito di dire. Diciamo che nella regione Lazio, per fare per aiutare chi ci ascolta a comprendere, si allatta 20 giorni e poi dopodiché cominciano a
le famose giunte, no?
Sì.
L'aggiunta di latte artificiale,
sì, che passano attraverso momenti dolorosissimi, perché la maggior parte degli allattamenti viene interrotto in maniera così precoce perché le mamme soffrono di dolori tipo le ragadi, oppure di una malgestione del seno che in qualche modo produce latte nel momento in cui la mamma espelle la placenta, il seno comincia a fare il lavoro per cui è programmato, e quindi di conseguenza quando le mamme non sanno come trattare l'edema da montata lattea, oppure non hanno idea, no, di come riuscire a spremere il latte in maniera efficace, ecco là che poi subentrano dei problemi che si incatenano uno con l'altro fino a rendere l'allattamento una pratica impossibile, dolorosa, insostenibile, inumana. Sì.
Guarda, credo che chi ci sta ascoltando, molte donne si riconosceranno in questa esperienza sicuramente, e credo che quello che possiamo dire è che sicuramente non si esce dalla clinica, dall'ospedale, ormai sappiamo si partorisce soprattutto negli ospedali, nelle cliniche, con diciamo almeno un po' di istruzione, chiamiamola così, soprattutto per chi non ha, per le primipare, su come andare all'allattamento. Fra l'altro, una delle cose, correggimi se sbaglio, importanti sarebbe di far attaccare subito il bambino al seno, la bambina, anche se esce solo il famoso colostro, che è questa sostanza che precede la montata lattea, che però invece intanto aiuta la montata lattea stessa e poi comunque fa molto bene anche al nascituro. Cioè al nato, no, il nascituro è un'altra cosa.
Sì, infatti, assolutamente sì, e tutto questo praticamente rientra in quello che è un problema un po' più grande, rientra proprio in quello che sono la mancanza dell'applicazione delle buone pratiche, che aprono le porte anche a quello che è un fenomeno che abbiamo denominato violenza ostetrica, perché anche la trascuratezza di questo momento dove il bambino può in qualche modo attaccarsi appena venuto al mondo, con i suoi tempi, con le sue reazioni normali alla vita extrauterina, non avviene, quindi si vive ancora la separazione, e da separati non è improbabile che si riesca nell'allattamento, e questa separazione poi fa sì che il primo incontro che è facilitato appunto dal fatto che il seno è ancora morbido, dove il bambino può fare una pratica facilitata, si complica quando invece il seno si modifica per via dell'edema da montata lattea, quindi acquista un volume diverso, e lì il bambino trova delle difficoltà ad attaccarsi, e dove praticamente la donna, anche pur stando all'interno di un reparto popolato da operatori sanitari, che ovviamente quando andiamo lì riteniamo di essere affidate alle migliori cure, non le mettiamo in dubbio, no? E invece per assurdo ci sentiamo sole.
Sì,
in quel momento.
Sì, poi immagino no, cioè lo sai benissimo. Succede, c'è anche il famoso ingorgo, io uso termini che si usano fra le mamme, l'ingorgo, cioè questa montata che è talmente forte che poi è difficile addirittura per il neonato alimentarsi, e quindi se non hai qualcuno che ti spiega come fare, ti aiuta eccetera, invece si esce dall'ospedale spesso senza nemmeno, così in fretta che magari nemmeno ha avuto la montata lattea. Senti, da tutto questo discorso e da queste cifre appunto abbastanza impressionanti rispetto invece a quella che dovrebbe essere veramente un'esperienza assolutamente naturale che fa bene sia alla mamma che al bambino, però dietro ci sono le grandi industrie che commerciano il latte artificiale, e fra l'altro, se ricordo bene, solo qualche anno fa si è staccata dalle farmacie la vendita esclusiva di questo latte, con tutto quello che ha comportato come spesa, cioè allattare un bambino o una bambina con il latte artificiale. C'è chi lo raccomanda addirittura oltre l'anno, cosa che per me è esagerata, insomma comporta anche una spesa notevole oltre a non essere salutare.
Assolutamente sì, qui rientriamo, no, in una logica un po' perversa, dove prima si causa un problema e poi si cerca di rimediare appunto attraverso quello che è un mercato di sostituti del latte materno. Quello che la maggior parte dei cittadini non sanno è che esiste un codice internazionale che dal 1981 si impegna a regolamentare la commercializzazione dei sostituti del latte materno, e che è un regolamento, un codice sottoscritto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNICEF, e quindi è caduta a tutti gli stati membri hanno in qualche modo recepito questo codice, e in Italia esistono delle normative, per cui faccio un esempio, approfitto di questo momento per informare che esistono delle leggi per cui è vietato, ad esempio, per la prescrizione del sostituto del latte materno alle dimissioni, cioè se sulla lettera di dimissioni troviamo uno spazio predefinito dove c'è addirittura, stampato direttamente una marca di latte, l'azienda sanitaria che emette quel tipo di lettera di dimissioni è in qualche modo segnalabile a un sistema e potrebbe anche arrivare ad avere una sanzione. E ci sono tante normative che noi non conosciamo, e dal momento che non conosciamo ovviamente rimaniamo esposti a tutto quello che è un marketing violento che in qualche modo riesce fidelizzare le mamme fin dalla gravidanza ad un marchio.
Sì, ma poi a parte il marchio ovviamente è verso proprio un tipo di allattamento di cui stiamo parlando adesso, che non è certamente né necessario in moltissimi casi, né è sicuramente salutare rispetto a quello materno. Io ti posso dire per esperienza personale che la mattina dopo il parto mi sono trovata il metodo Milton sul comodino. Il metodo Milton, per chi non lo sa, è quella scatola tutta attrezzata che serve per disinfettare il biberon, insomma. Ecco, questo già dà l'idea. del comportamento.
È come se quella fosse la normalità. Infatti sì. queste diciamo strategie di marketing molto subdole fanno risultare normale, accettato a livello culturale quel tipo di accudimento per il bambino senza guardare i reali bisogni del bambino, perché veramente lì si va a toccare le insicurezze normali di una mamma per piegare il suo potere di mercato, perché certo. Il bersaglio sono appunto gli adulti e si agisce sulle insicurezze che una normale mamma ha. Ad esempio, abbiamo fatto l'esempio della montata latte, su come si possono gestire gli ingorghi, però ci sono tante mamme, neomamme, che non avvertono questo cambiamento. E quindi, non avvertendolo, non avendolo riconosciuto, pensano seriamente di non essere in grado di produrre latte.
Guarda, ci sarebbe proprio da parlare per tanto tempo, c'è anche il discorso, e qui purtroppo devo chiudere, che poi alla fine la colpa è sempre delle madri, no? Tanto per cambiare, cioè poi ti senti in colpa perché non sei in grado di allattare il bambino, la bambina, però evidentemente tutto quello che abbiamo detto oggi, insomma, quel poco che abbiamo dovuto dire in questo spazio, però un po' di chiarezza credo l'abbia fatta, di un argomento di cui poi non si parla molto. Io quando vi ho conosciuto qualche anno fa, insomma, sono rimasta favorevolmente colpita dal vostro lavoro. Io ti ringrazio moltissimo e ci torneremo, che ti devo dire, insomma, io tanto sono iscritta sulla vostra newsletter, quindi quello che fate io lo so e quindi magari ci torneremo. Ti ringrazio ancora tanto.
Grazie mille e auguri a tutte le donne.
Ciao, grazie, certo. E quindi abbiamo insomma cominciato ad affrontare questo problema, che è comunque molto molto vasto, e adesso ancora un po' di musica e torniamo poi a parlare di nuovo ai microfoni. Vi ricordo che il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50 e torneremo a parlare con un'altra corrispondenza, questa volta da Firenze.
So why so unkind, so why be so unkind?
Siamo qui con la seconda corrispondenza, questa volta ci spostiamo a Firenze per questa iniziativa che ci sarà il 18 marzo e in varie città, poi chi ha il telefono ce lo spiegherà, e io vi leggo solo l'incipit del comunicato: nel ricordo degli operatori e delle operatrici sanitarie vittime del Covid-19, per rendere giustizia alle vittime della mala sanità, alle morti sul lavoro e da lavoro. Allora, intanto con te, perché il 18 marzo?
Sì, e intanto grazie a Radio Onda Rossa, a nome del Comitato Sanità Pubblica del Silvia Massa Carrara e del Comitato Non Ci So di Firenze, per l'opportunità che ci avete dato con questa intervista per parlare del 18. Allora, ora sono 3 anni dal 18 marzo del 2020, quando è iniziato il periodo pandemico, e noi abbiamo voluto usare questa data perché non so se lo sapete che a livello nazionale è stata istituita la giornata delle vittime per il Covid e per ricordare gli operatori. Siccome noi non siamo per niente d'accordo con i contenuti di quella giornata e soprattutto con l'uso strumentale che viene fatto di quello che è stato il periodo pandemico. Allora, te hai letto l'intestazione del nostro comunicato. Noi con questa giornata che cosa vogliamo fare? Intanto vogliamo ricordare da un punto di vista della memoria i nostri colleghi. Io sono una operatrice della sanità, sono un'infermiera e sono morti quasi 3.000 lavoratori durante il periodo pandemico e sono morti principalmente perché c'è stata una gestione sia del periodo pandemico sia della questione dei metodi degli strumenti di sicurezza verso i lavoratori che ha portato alle cifre di cui ti stavo parlando. Questo non soltanto negli ospedali, nei territori, ricordiamo l'RSA, anche quello che è successo nell'RSA. Però la cosa importante, oltre che ricordare i nostri colleghi, è mettere accento la faccenda di quello che è la questione delle assunzioni, perché vedi, cioè, quello che è successo durante la pandemia non è stata una questione legata soltanto al Covid. Io penso che tutti sappiamo cosa stava succedendo in questo paese, tutti conoscevamo la situazione pre-pandemica. Io ti voglio soltanto dire alcune cifre, che tra il 2009 e il 2019 sono stati tagliati 46.000 posti di lavoro, cioè oggi noi mancano all'appello 4.000 medici che sono necessari a che cosa? A far funzionare gli ospedali, i territori, i pronti soccorsi. Poi c'è da considerare che tra il 2020 e il 2025 andranno in pensione, ti dico queste cifre perché a volte sono importanti, sono d'impatto per capire cosa sta succedendo. Mancheranno 35.129 medici, 58.339 infermieri e 38.483 unità di alto personale. Capisci bene che di fronte a queste cifre noi non possiamo pensare che quello che è successo in sanità sia successo soltanto grazie al Covid. È successo prima a causa di una politica legata alle privatizzazioni, legata alla questione dei budget e legata alla questione dei profitti, perché la sanità oggi dà profitto. Chiaramente con la pandemia tutto quello che il disastro che stava avvenendo in questo paese ha fatto la sintesi con quello che noi abbiamo visto, principalmente sul fatto che i nostri colleghi hanno pagato con la vita e per cui sono morti da lavoro e per il lavoro, appunto questa visione miope, criminale, capito, che c'è in questo paese di smantellamento della sanità pubblica, ed è successo quello che è successo, che è sotto gli occhi di tutti.
Ti faccio, scusami, una cosa, no? Io sentendo un po' le radio mainstream, chiamiamolo così per brevità, ripetono spesso che gli infermieri non si trovano, ma io credo sia una grande fandonia. Tu hai dato una cifra impressionante del bisogno, diciamo, di assunzioni. Che non si trovano, non è vero, non vengono assunti, c'è un blocco delle assunzioni evidentemente.
Brava, c'è un blocco vecchio delle assunzioni. C'è una politica, come ti ho detto, da anni di non assumere. In più c'è un fatto importante, che le assunzioni vengono fatte con caratteristiche che non sono a tempo indeterminato, vengono fatte a tempo determinato, vengono fatte con nuovi contratti atipici, interinali, e per cui contratti per cui i lavoratori si trovano a lavorare alcuni mesi, un anno, e poi dopo questi lavoratori non vengono assunti. Ma queste cifre servono a far sbandierare le regioni, a far vedere che hanno assunto, capito? Invece le assunzioni avrebbero un senso se vengono, prima di tutto, fatte in maniera a tempo indeterminato, e soprattutto ti dico soltanto un esempio: durante la pandemia io sono rimasta a Carrara, noi abbiamo assunto molti medici del sud e operatori che vengono da altre regioni. Cioè, significa con questa politica anche di fare bandi di concorso che i lavoratori non hanno il luogo fisico d'appartenimento, famiglia, figli, situazione familiare, la gente appena poi torna a casa sua, giustamente, perché capisci bene cosa vuol dire vivere a 600-700 km lontano da casa perché ha famiglia e figlioli. Per cui anche questa è una visione mia, per cui si intendono le regioni, capito, assumono e per cui vogliono mettere in ordine l'aspetto della carenza di personale.
Sì, poi non è che al sud non hanno bisogno di infermieri e di medici.
Certo,
quello, quindi
guarnisci di più il sud, che è ancora già in una situazione anche più drammatica.
Certo, se senti, tu hai parlato giustamente di operatori e operatrici sanitari che insomma ci hanno lasciato la pelle perché, perché si è capito, diciamo così, tardi, ma gli strumenti per capirlo c'erano tutti, di che cosa si trattava. Insomma, c'è anche adesso in piedi un'inchiesta al nord, certo, proprio sulla gestione, però c'è un argomento che non viene toccato assolutamente, e che probabilmente non verrà toccato a livello di inchiesta, nonostante insomma nella letteratura medica internazionale se ne parla da molto tempo, quasi da subito, sulla gestione dei vaccini, su come sono stati poi implementati questi vaccini e si è deciso di usarli, e insomma è su tutto quello che ha comportato anche il costringere di fatto le persone a vaccinarsi, anche se non erano assolutamente convinte, non perché sono strane, della bontà di questo tipo di vaccinazione, che in effetti adesso insomma escono fuori. L'ultima diciamo pubblicazione è stata quella fatta da 3 collaboratori dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno evidenziato la connessione tra insorgere di malattie autoimmuni rispetto alla vaccinazione, soprattutto di chi magari già ne era portatore. Però questo, diciamo, ecco, volevo un po' affrontare questo problema brevemente, che riguarda ovviamente anche il Green Pass, riguarda anche tanti operatori come te che si sono trovati davanti a questa scelta e probabilmente avevano molti più elementi di noi profani per capire insomma che cosa significava.
Questo è vero in parte. Guarda, io, c'è un fatto che hai detto importante. Intanto un altro argomento che non viene mai affrontato e che invece noi dovremmo ricordare, che c'è stata la mancanza di salute e sicurezza, ma c'è stato anche un attacco repressivo. Tu ricordi bene gli operatori sanitari travisati come se fossero dei mafiosi per poter denunciare pubblicamente che gli mancavano i dispositivi. Questo grazie all'obbligo di fedeltà aziendale che noi abbiamo nei nostri contratti. Uno non ha il diritto neanche di dire che lavora in condizioni disastrose e che rischia la vita, perché pena sono stati licenziamenti e le sospensioni. Poi c'è stato il versante dei vaccini. Ed io non voglio entrare tanto nella questione del vaccino sì o vaccino no, anche se il mio giudizio personale è quello che secondo me andava trattata questa faccenda, tenendo conto anche delle esperienze scientifiche e di centinaia di medici in questo paese, e alcuni li abbiamo anche premiati, poi improvvisamente erano diventati tutti persone inattendibili, no? Quanto il discorso che per esempio per noi ha comportato una sospensione dei luoghi di lavoro, e ti posso garantire che le mie colleghe di lavoro che hanno presentato certificazione medica in cui si dichiarava che non potevano essere vaccinate pena un problema di salute, la risposta è stata data: vi vaccinate in ospedale che ci sono i rianimatori,
certo,
se succede qualcosa
meraviglioso,
una rianimazione, una cosa,
certo,
che succede.
Ma no, il problema riguarda, scusami,
questo,
anche
però questo sa perché è importante, perché io penso che una struttura sanitaria che dovrebbe avere la tutela, la cura del cittadino e anche dei lavoratori, per cui deve avere il concetto di prevenzione e di una visione sanitaria e di un approccio sanitario di un certo tipo, non può avere un approccio verso gli stessi lavoratori che lavorano in sanità. L'importante è che ti vaccini, che ce ne frega a noi poi se c'è degli effetti collaterali o se ti succede qualcosa. Ecco, questo è successo non soltanto da me, ma è successo in tanti altri posti di lavoro, perché i nostri colleghi ce l'hanno l'hanno detto, l'hanno denunciato, l'hanno detto pubblicamente. Credo che sia questa la cosa estremamente grave che va sottolineata, capito? Che non si può avere un approccio rispetto a un problema come è stato il Covid senza avere appunto questa visione di prevenzione e di scientificità che tanto gli piace avere loro, capito? Che poi si è tradotta, come ti ho detto, basta che ti vaccini, che ci interessa poi che cosa ti succede, basta che ti vaccini. Questo purtroppo è quello che è successo.
Senti, ci vuoi dire le città dove ci sarà? Perché poi contemporaneamente il 18 c'è a Milano questa manifestazione, perché c'è l'anniversario dell'assassinio di Dax, di questo compagno. Comunque
certo,
ci sono,
certo,
intanto la data, questa è una data importante, il 18
la
marzo
data l'abbiamo scelta per quello, come ricordi,
certo,
le città saranno Milano, che ha aderito all'iniziativa sarà quella toscana in diverse città, Massa, Viareggio, Pisa, Firenze, ma poi stiamo aspettando ancora di ricevere adesioni. L'appello che voglio fare io, se mi permetti, sono due.
Certo.
Ognuno possa, come sa e come ha le sue capacità, ricordare quella giornata. Io penso che anche attaccare uno striscione, ma ricordare che quel giorno sono morti gli operatori e sono morti, ripeto, da lavoro, ma per svolgere il lavoro che ha rivolto anche a tutti i cittadini e pazienti di questo paese. Il secondo è un appello che rivolgo ai miei colleghi e alle mie colleghe, che quel giorno portino un fiocco sulla divisa, in modo che noi ricordiamo i nostri colleghi, non dimentichiamo mai attraverso questo ricordo cosa è successo in questo paese, perché per non scordare, io penso che non si può più tornare come prima, bisogna invertire la rotta, tornare come prima e avere le condizioni per cui sono successe queste cose. Cambiare la rotta significa ripensare un sistema sanitario pubblico, universale e solidale, dove al centro ci sia effettivamente la prevenzione, la cura, il territorio, ma ci sia il massimo di rispetto per la vita umana di tutti, dei cittadini, dei pazienti e di chi lavora in sanità.
Bisogna impegnarci, lo stiamo facendo, lo sai, insomma, però ovviamente continueremo a farlo. Benissimo, ti ringrazio e insomma faccio l'augurio anche a te e a tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa, insomma, che sia grande, importante e significativa.
Certo.
Ciao, grazie.
E oggi, visto che è l'8 marzo, lanciamo un saluto a tutte le lavoratrici, certo, le donne che ci sono, e anche una maniera per ricordarle oggi.
Certo.
Ti ringrazio tantissimo.
Figurati, noi ringraziamo
alla
te.
Alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. E questa era la seconda corrispondenza, e adesso ci riposiamo un attimo e poi passiamo al terzo e ultimo argomento di oggi.
Allora, tornando in diretta, affrontiamo l'ultimo argomento di oggi, che lo prendiamo da una segnalazione che ci è venuta proprio al Coordinamento Regionale Sanità di un video che è stato girato qui a Roma, si trova su Roma Today, chi lo vuol vedere lo trova su Roma Today. È un fatto bene, è un buon video, insomma, interessante, e il titolo di questo video è Ambulatori popolari e centri salute, la risposta dei territori alle carenze della sanità pubblica. In questo video vengono messe insieme, ripeto, è ben fatto, ben costruito, vengono messe insieme quattro esperienze che sono in corso a Roma tuttora. È quella dell'ambulatorio popolare di Roma Est Quarticciolo, la libera assemblea di Centocelle, poi quello del CIP Alessandrino e quello ovviamente di riapriamo Villa Tiburtina, in zona Ponte Mammolo, per chi non la conosce. Ecco, il video mette insieme anche nel titolo, no? Ambulatori popolari e centri salute, la risposta dei territori. Li mette insieme queste quattro esperienze perché in realtà non solo sono, diciamo, concomitanti e sono tuttora in corso. e qui a Roma, quindi nello stesso, diciamo, territorio, in particolare se non tutte, quasi tutte stanno nel territorio della ASL Roma 2, ma le mette insieme anche da un punto di vista, diciamo così, di propositi, di proposizione di quello che rappresentano, quindi insomma con questo discorso in cima che sta anche nel titolo degli ambulatori popolari. In effetti non è proprio così ed è di questo insomma che vorremmo brevemente parlare, poi magari avremo modo in altre trasmissioni di riprenderlo questo ragionamento. Non è proprio così, perché? Perché delle differenze ci sono in queste esperienze, insomma, ci sono delle articolazioni del discorso sulla salute che è non è lo stesso in tutte queste situazioni. In particolare si distingue, per esempio, riapriamo Villa Tiburtina, perché con molta chiarezza anche nel servizio, nelle interviste, insomma nel racconto di questa esperienza che oggi come oggi è partita con la volontà e l'obiettivo di riaprire, sta anche nel titolo, riaprire Villa Tiburtina, che era una struttura operante fino a un po' di anni fa, poi è stata chiusa, una di quelle strutture appunto sanitarie che operavano sul territorio, chiusa, e adesso operava per il pubblico evidentemente, e adesso l'obiettivo di questo comitato è proprio quello, nato con questo obiettivo, riaprire Villa Tiburtina, ma poi nel tempo ha sviluppato altre attività, e l'ultima delle quali è quella di aver fatto che cosa? Uno screening di tra la popolazione infantile, diciamo, del quartiere, e in particolare rispetto alla, chiamiamola, situazione dentaria, non so se dico bene, ma insomma
odontoiatrica,
che è una parola più elegante e più giusta anche, e con un medico volontario, un dentista che si è, un odontoiatra che si è insomma ha visitato un certo numero di bambini, se ricordo bene una sessantina, e stilando poi una diagnosi, insomma, no? Dello stato dentale, diciamo così, di questi bambini. Con quale obiettivo? Dichiarato dai compagni e le compagne di Villa Tiburtina, di utilizzare queste cose per aprire una vertenza poi con l'ASL di zona, con il distretto di zona, perché questa pratica della, non solo dello screening, e quindi diciamo, un'idea, un obiettivo di carattere preventivo, no? Vedere fin dall'età infantile qual è lo stato della bocca, della salute, dei denti, eccetera, eccetera, perché poi col tempo, con la crescita, comporta, può provocare anche altro tipo di malattie, e conseguentemente aprire tutto un discorso su quello che sono poi gli interventi necessari per chi ne ha bisogno, che sono costosi, per cui l'obiettivo è quello di aprire un percorso che porti sperabilmente, diciamo, a questi risultati, e cioè la possibilità in primo luogo di fare prevenzione, quindi con uno screening a tappeto dei bambini in questo caso, ma poi insomma il discorso si potrebbe allargare, e soprattutto poi che questo abbia una ricaduta sul piano delle prestazioni, cioè che oggi sono assolutamente, cioè tutto il sistema che riguarda le prestazioni che riguardano l'odontoiatria sono assolutamente fuori dal prontuario nazionale, insomma sono tutte a pagamento, se ti serve un apparecchio, una sostituzione eccetera, devi pagare tutto, non c'è niente che ti possa aiutare. Nel fare questo, durante il servizio, compagni e compagne hanno specificato che questa loro diciamo iniziativa non intende assolutamente sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale, ma tutto quanto, come dicevo prima, è finalizzato a, diciamo, aprire un contenzioso con le autorità sanitarie, con gli obiettivi che dicevo prima. cosa che non è, e qui insomma ci sono le differenze nelle, e così non ha, e così appare nel video, non c'è nelle altre, nelle altre esperienze di cui parla questo servizio che potete vedere su, che si può vedere su Roma Today. E perché? Perché con diverse sfumature qui si entra in un tipo di valutazione più politica che ha evidentemente un approccio diverso al tema della salute e della sanità, perché insomma sono concorrenti ma non sono coincidenti. La salute è un concetto evidentemente più largo che riguarda la sanità, è quella, è la messa in pratica, diciamo così, di un servizio, di un'organizzazione che controlla, in questo caso dovrebbe almeno controllare la salute dei cittadini, e con tutta una serie di che più o meno conosciamo, di strutture che poi mettono in pratica ciò che è necessario per tutelarla, questa salute, quindi ospedali, ambulatori, eccetera. Parliamo evidentemente di strutture pubbliche, non parliamo di quelle private. Insomma, tutto questo ragionamento dovrebbe valere per il pubblico, ed è qui vengono fuori appunto le sfumature diverse, perché per esempio nell'ambulatorio popolare di Roma Est si sente, si sono aperti degli sportelli che come obiettivo hanno un orientamento, un aiuto all'orientamento per sbrigare delle pratiche, soprattutto magari per coloro che o sono anziani oppure diciamo cittadini extracomunitari, migranti eccetera, che non conoscono bene tutto l'iter amministrativo, per cui uno sportello di orientamento, ma che poi nel tempo chi veniva intervistato diceva riusciamo a fare anche visite di medicina generale, con prendendo per esempio la pressione e oppure verificando qual è il tasso glicemico, e tutto questo veniva illustrato e si vorrebbe ampliare anche da, soprattutto da questo punto di vista, perché si dice bisogna prendere atto della sconfitta del Servizio Sanitario Nazionale, perché non è in grado né di fare la prevenzione ma neanche a questo punto di garantire questo tipo di assistenza. La libera assemblea di Centocelle, anche insomma con diverse, parlo sempre delle persone intervistate, con diverse sfumature, parlava per esempio, in questo caso loro hanno molta attenzione sul supporto psicologico che si può fornire alla popolazione del quartiere, tutto questo diciamo con la prestazione di medici volontari, medici o infermieri volontari. E poi l'Alessandrino, che è il CIP Alessandrino, in cui anche lì c'è uno sportello di orientamento per le pratiche, per l'aiuto, per gli indirizzi eccetera eccetera, fanno anche o hanno comunque hanno fatto dei test antivirus, quindi praticamente la fornitura gratuita, immagino, di tamponi per verificare se uno è contagiato o meno. E nella spiegazione che veniva data di questa loro iniziativa si faceva molto riferimento al cosiddetto mutualismo, cioè quel comportamento che si è insomma proposto soprattutto durante la pandemia, all'inizio della pandemia, sotto forma di aiuto alla popolazione, magari quella più anziana, magari quella più fragile con alcune difficoltà, sia nel aiutarli a fare il vaccino, sia magari anche quando c'erano i lockdown, al fare la spesa, questo tipo di cose qui. E lì cosa veniva fuori? Dice, qual è lo scopo di questa vostra iniziativa? È fare da pungolo per la sanità pubblica. Ecco, l'insieme di queste cose, secondo noi, insomma, come coordinamento regionale sanità, volevamo precisare questi aspetti proprio, no? Perché si entra in quella zona grigia tra il porsi di fronte al problema della salute e del Servizio Sanitario Nazionale o in un modo, diciamo così, di collaborazione, non si capisce con chi, però a questo punto, perché essendo tutto di carattere volontario più che di collaborazione, qui sembra che l'intenzione sia quella di sostituirsi, anche se poi non è detto espressamente, perché quando l'obiettivo è diciamo creare un ambulatorio popolare che possa garantire sempre di più una serie di servizi, l'obiettivo è quello, anche se non dichiarato, di sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale. E d'altra parte, se si parla di mutualismo, qui un po' va chiarito, perché insomma qui non è quello che viene illustrato, quello che si fa realmente, difficile inquadrarlo come mutualismo, insomma non ci sembra corretta questa definizione, perché il mutualismo, anche quello storico che si è conosciuto nel secolo scorso, nasce come scambio tra aderenti a un'iniziativa sotto forma di un'organizzazione che può essere una cooperativa, una mutua, appunto, eccetera eccetera, in cui la partecipazione a questo tipo di cose prevede che poi ci sia lo scambio, e quindi da qui il discorso del mutualismo con l'organizzazione stessa. Tu aderisci a quella cosa, nei momenti di difficoltà quell'organizzazione ti aiuta. Nel caso specifico noi vediamo solo assistenzialismo, ci sembra che le cose appunto elencate, quella di l'accompagnamento al vaccino oppure l'aiuto per la spesa, rientrino in una idea, in una concezione di assistenza, insomma, che ci sono varie organizzazioni che fanno assistenza da questo punto di vista, né ci convince l'aspetto, dice, facciamo da pungolo per la sanità pubblica, perché non solo queste iniziative non fanno da pungolo, semmai smussano, tendono a smussare quella che può essere quelle zone di attrito, per non dire di conflitto, perché è una parola troppo grossa magari, ma comunque quelle zone di attrito in cui proprio la popolazione, gli utenti che non trovano riscontro nelle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale potrebbero essere indotti a una forma di protesta, una rivendicazione, all'apertura di, appunto, se non di una vertenza, comunque di un contenzioso con le amministrazioni locali, perché per richiamarle a quelle che dovrebbero essere i loro compiti, perché insomma non dimentichiamo che tutto quello che rientra nel Servizio Sanitario Nazionale e che non funziona, non solo viene comunque pagato da tutti i cittadini, perché ci si pagano nelle tasse, si pagano l'aliquota che va direttamente al Servizio Sanitario Nazionale, ma se poi stiamo al famoso discorso dei diritti di cui tanto si parla, in questo caso abdichiamo. Chi pratica queste cose implicitamente abdica a quel discorso di rivendicare e vedere, diciamo, applicato il proprio diritto, in questo caso alla salute o comunque a delle prestazioni sanitarie adeguate, perché nel momento in cui scegli quella strada di quel tipo lì, mandi un messaggio anche alla popolazione di dire vabbè, non c'è più niente da fare,
ci arrangiamo
in qualche modo. È un po' quello che, appunto, l'ho sottolineata quella frase, il servizio sanitario è una sconfitta del Servizio Sanitario.
Ha fallito,
non è un fallimento del Servizio Sanitario, cioè questo è l'effetto, ma la causa qual è? La causa, insomma, e qui torniamo appunto alla politica, la causa sono
le scelte politiche
e quindi tutta la privatizzazione, le convenzioni su questo, la spinta, questo qui che hanno ridotto, quindi se si perdono di vista questi parametri, e poi ti lascio la parola, si rientra appunto in quella zona grigia di cui dicevo prima, per cui è difficile, insomma andrebbe perlomeno chiariti questi aspetti.
Tra l'altro nella conversazione che abbiamo avuto con la compagna di massa, l'infermiera, abbiamo appunto accennato, ma ne abbiamo parlato tanto altre volte, di quello che sta succedendo rispetto alle assunzioni, rispetto ai medici anche di famiglia che mancheranno. C'è gente che si trova il medico andato in pensione e non sa, non ne trova un altro, e così via. E quindi il problema, diciamo, è anche questa privatizzazione incalzante, e l'insediato nuovo presidente della Regione Lazio, Rocca, che terrà per sé la sanità, non, per ora ha detto, quindi non hanno nominato un assessore alla sanità, e questo già fa capire qualcosa forse, ha detto in campagna elettorale che lui avrebbe ridotto le liste d'attesa. E come si fa? Facendo entrare proprio a tutto spiano i privati all'interno del CUP, del RECUP, ovvero del CUP regionale. Per cui alla fine anche la libertà di scelta, diciamo, che c'è, che già non c'è, di farsi curare in un posto piuttosto che in un altro, oppure tu puoi pure indicare che vuoi andare in quell'ospedale, però poi devi aspettare fino a settembre da adesso, quindi alla fine lo sappiamo, non è che un posto vale l'altro. Ma è anche, diciamo, come sono strutturati. Io mi rifaccio sempre alle interviste che citavi te, non ad altro, per cui alla fine si elencano una serie di servizi che vengono dati. Uno è l'orientamento hai detto questo?
Sì, l'ho detto, l'ho nominato.
Allora, sì, io mi domando,
è tipico degli sportelli,
esatto,
dare un orientamento.
E questo ci può stare. Io mi domando però, nel momento che io vado in uno di questi ambulatori popolari, come li vogliamo chiamare, mi misurano la pressione oppure mi fanno un'altra, diciamo, rapida diagnosi eccetera, alla fine che cosa medicine non me le possono segnare, e mi diranno di andare dal mio medico di famiglia, il quale mi dirà, ma perché mi ha da ride, perché pensa al mio, perché vieni qua, perché mi hanno detto all'ambulatorio popolare. Qualcuno magari ingenuamente lo farà, qualcuno più furbo magari, insomma, se la gira in altra maniera, mi hanno detto all'ambulatorio popolare che mi dovrei pigliare questa medicina, che dovrei fare questa visita eccetera, mi immagino eccetera quello che può succedere. Ma non è una questione soltanto di confronto eccetera, ci sono anche delle prestazioni. Io so, mi pare di aver visto nell'intervista che al CIP Alessandrino hanno un elettrocardiografo. Dopodiché, però, se c'hai un problema, quello può servire, diciamo, perché devi andare in piscina per i bambini.
Sì, infatti, loro lo citavano a questo,
esatto,
scopo. Ma
se si scopre qualcosa in questo elettrocardiogramma, cioè alla fine questo servizio sanitario che ha fallito, per cui io mi sostituisco, a quel punto deve intervenire. È un cortocircuito, no? Che volevo un po' evidenziare, a parte l'impraticabilità.
No, questo diciamo è si potrebbe dire, le attuali dimensioni potrebbero rispondere così: l'attuale dimensione della struttura non consente di fare di più. Nel momento in cui questa struttura si amplia, aumenta, eccetera, eccetera, si può fare più. Ma ammesso che sia così, insomma, ci sono delle perplessità perché questa avvenga, insomma, servono comunque dei fondi, serve, insomma, difficile mantenere in vita comunque una struttura che sia in grado di. Resta il problema che a quel punto qualsiasi prescrizione ti viene data da questa struttura è una prescrizione privata, come da fa un medico privato. Per cui, come dicevi tu, da un lato o torni al Servizio Sanitario Nazionale che te la copia e incolla, nel senso che accetta diagnosi e prescrizione e te la rifà pari pari, o anche qualcosa di più, non lo so, oppure te la paghi da solo, quindi rientri in una logica neanche di pungolo per il Servizio Sanitario Nazionale, anzi ti vai a sostituire in quella quota parte che dovrebbe essere proprio la prevenzione, che va viceversa assolutamente rivendicata. Cioè, se è la famosa medicina di prossimità l'obiettivo per cui è diffusa sul territorio, questo occorrerebbe semmai mettersi insieme affinché venga realizzato, o perlomeno iniziato a realizzarsi, che se è un programma effettivo di promozione e realizzazione di questa prevenzione, quindi della cosiddetta medicina di prossimità. Per cui il discorso delle riaperture di strutture sanitarie già esistenti o della nuova apertura di strutture sanitarie esistenti, anche le lotte dei consultori per certi versi stanno a tutela di strutture sanitarie esistenti, quelle sono particolari, sì, ma comunque rientrano in questa logica. Quindi tutto ciò che esce da questa logica e si presenta sul territorio come proposta alternativa c'ha da un lato le gambe corte, quando riesce ad avercele più lunghe, lo sbocco naturale è quello di diventare una struttura convenzionale, perché altrimenti non si capisce come potrebbe svilupparsi ulteriormente, come potrebbe crescere. E una struttura convenzionata significa a quel punto che hai copiato quello che tanti privati hanno già fatto, sia pure in piccolo, ma comunque vai a rappresentare l'ennesimo zampetta che viene sottratta, in questo caso mi permetto di dire una zampetta, non una grande gamba, al Servizio Sanitario Nazionale pubblico, quindi non quello convenzionato, tantomeno quello privato, che viceversa è asfittico e sta sempre più, cioè non l'aiutiamo per niente così il Servizio Sanitario Nazionale, né gli facciamo da pungolo, perché convinciamo la gente che tanto non c'è niente da fa e facciamo tutto da soli, insomma.
Sì, infatti l'aspetto che ci preme di più sottolineare è proprio questo, il significato di questa operazione, no? Al di là delle intenzioni di chi le promuove, a parte le cose, le incongruenze, il cortocircuito come l'ho chiamati, che però insomma bisogna considerare, perché poi ti trovi a gente che torna pure incazzata, insomma, no? Perché gli hai fatto credere una cosa e invece poi se ne è rivelata un'altra. Qui già è difficile, insomma, quando vai da uno specialista puoi tornare dal tuo medico magari che... e chiedergli se per favore ti fa la prescrizione. È proprio il significato, la sottrazione dalle lotte che questo implica. Adesso non è il coordinamento qui a Roma, che poi è diventato regionale con la partecipazione di altre due o tre città, e proprio questo si è trovato in questi anni, a parte durante la pandemia che ovviamente le difficoltà si sono amplificate, però è proprio questa difficoltà anche di, che non è soltanto nell'ambito della sanità, ma di riuscire insomma a dare una risposta di massa, perché non è che sentono altro questi qua, non se, le poche volte che poi per rimangiarsele hanno fatto delle concessioni sono venute proprio da mobilitazioni forti rispetto anche a tutta una serie di esigenze, come era quella per esempio delle persone delle occupazioni che non avevano la residenza e quindi non avevano manco la sanità. Pure sta residenza, fra l'altro, si è rivelata adesso è tutto bloccato dopo la, diciamo, la, come si chiama, la non delibera, insomma la decisione del Comune di Roma, no, di darla anche agli occupanti e alle occupanti. Questo è un aspetto importante da considerare, e mi era venuta in mente un'altra cosa ma me la sono dimenticata, e vabbè, non importa, e comunque insomma è questo, diciamo, quello su cui vogliamo battere, ribadendo ancora una volta che dire appunto fare da pungolo o che il servizio sanitario è stato sconfitto da chi non si è capito, non era una legge, ecco me la sono ricordata la cosa, non era una legge eccezionale, è stata criticata, ma rispetto alla situazione precedente delle mutue, il suo carattere universalistico che poi era importante e che poi negli anni, per esempio con l'introduzione dell'intramenia, che è un altro aspetto terrificante e l'abbiamo sviscerato tante volte eccetera, qualcuno potrebbe rifarsi a situazioni antiche intendo del secolo scorso, tipo per esempio le compagne che femministe che praticavano gli aborti clandestini alle donne anche qui a Roma e tutta Italia. Lì non si poteva abortire in altro modo, andavi dalle mammane eccetera, almeno lo facevi in una situazione di relativa sicurezza col famoso metodo Carman, che era, oppure l'occupazione del repartino del policlinico all'indomani dell'emanazione della legge per l'aborto gratuito e assistito. Lì c'erano operatori e operatrici sanitari, né che c'erano solo quattro scalmanate eccetera, era una cosa, e poi fu sgomberato infatti perché dava fastidio ai baroni. Va bene, questo insomma ci avrebbe fatto piacere interloquire con chi ci ascolta, comunque magari riprenderemo sicuramente questo discorso, perché questa, purtroppo questa situazione credo che non si fermerà qui. E quindi alle 17:06 lasciamo i microfoni alle compagne, perché sta partendo, o comunque si stanno concentrando le donne alla piramide per la manifestazione di oggi 8 marzo, e quindi con questo vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima sempre alle 16 per la trasmissione del coordinamento regionale sanità.
quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Portò.
Rest away.